tanto che è arrivato l'Anna, c'è un motorino blu.
È mio?
La sorella, te l'hanno un po' trattato forse. Prego. Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Giovanna Capelli, piccola mia appartenente a più lunga. Sono di fondazione comunista, sono una femminista e di fondazione comunista. E faccio parte della sinistra europea. Mi sono battuta in fondazione perché si partecipasse a questa costruzione politica in Europa e nella sinistra europea faccio parte della rete di donne femministe. Sono venuta qua con due idee di fondo. La prima idea di fondo è che siamo veramente in una situazione difficile, non solamente per la 194. Pensate che in Lombardia, sempre a proposito di autodeterminazione delle donne, c'è in atto nella giunta lombarda un dibattito orribile tra persone che sono per il diritto alla vita. Se bisogna dare l'assegno di maternità alle persone che non abortiscono, quelle che sono veramente lombarde, oppure se invece si possono dare anche a quelle che non sono lombarde. Questo è il livello, naturalmente consultori che chiudono, eccetera. Però, ecco, prima di tutto voglio sottolineare che noi veramente dobbiamo avere questa speranza, questa dimensione europea. La dimensione europea è una speranza, perché sta succedendo in Spagna quello che sta succedendo. Quando avevano le leggi migliori, no? Erano state avanzatissime le donne, gli uomini, insomma, avevano legiferato in modo molto avanzato, e adesso improvvisamente cambia tutto. Si è cambiato tutto anche in Francia, perché in Francia quando fanno una legislazione per le coppie diciamo così, non sposate, in piazza scendono milioni e milioni di cattolici, no? Ecco. Vuol dire che sta cambiando qualcosa, e quindi io mi sento un po' dentro qua che forse dovremmo capire cosa sta succedendo. E allora mi sono promessa di cercare di cambiare anche noi, ma prima di tutto cambio io, quindi io sono tante le cose che sono state dette su cui non sono d'accordo, ma penso che questo sia secondario. E quindi voglio mettere qui a tema il problema di che cos'è una rete oggi, in questo contesto. Perché fate rete, anni che facciamo rete, e anni che ci sono tantissimi collettivi che vanno, vengono, così. Però forse oggi è il momento di dire che la rete dovrebbe essere una rete un po' più efficace, un po' più che punti su un obiettivo, che faccia un'unità nella diversità. Ecco, adesso io uso la parola che usa Lidia della Pace, poi dovremmo diventare una convenzione, che significa rispetto ad alcuni obiettivi dei legami più rigidi. Io pongo questo problema, se non uso una brutta parola, se non ci organizziamo come rete, è una brutta parola, non so bene. No, va bene, però è una parola che forse non mi viene, ecco, so già cosa non può essere detto, però alcune cose, diciamo così, le perdiamo. E io, ecco, su questo non sarei disposta a perdere, perché il problema dell'aula di scegliere se essere madre o no, è diritto delle donne, è diritto dell'aula, è diritto di fondo, perché se non sei autorizzata, se si pensa che tu non puoi decidere neppure sul tuo corpo, figuriamoci tutto il resto. Tutto il resto viene dopo, no? Viene dopo. Quindi io penso veramente che questa non sia una battaglia, diciamo così, come eravamo, ma sia una battaglia nel pieno di quello che sta succedendo oggi, perché in tutta Europa, anche nei paesi più avanzati, stanno negando questa cosa qua. Non sarà un caso, non penso che sia un caso. Quindi riprendiamo con fatica per quelli che l'hanno fatta prima questa battaglia. Sono disposta a cambiare dentro anche le argomentazioni, forse. Mi dà fastidio quando mi dicono che l'aborto è un dramma, solo per dire che abortire è una scelta, e molte volte una scelta liberatoria, però ascolto le altre quando lo dicono che è un dramma, non penso, noi mi ricordo che allora c'eravamo un po' divise su quelle, io feci una battaglia sul fatto che non era un dramma, ma non diritto, c'erano un sacco di persone che dicevano no, non si muore di aborto clandestino, eccetera. Oggi forse le argomentazioni devono essere diverse, perché non c'è solamente la 194, c'è anche la problema della fecondazione assistita e questo peso dell'idea dell'embrione che rispetto a 20 anni fa ha fatto molta strada. Ecco, basta.
Abbiamo ancora un paio di interventi che possiamo fare, poi interrompiamo, nel pomeriggio ci sono già 4-5 ancora qui a parlare. Giulia.
Giulia, appunto parte del collettivo Alterella che è il Torino. Diciamo che noi arriviamo da una situazione, siamo anche nate negli ultimi, quindi abbiamo 4 anni di iniziative alle spalle, sicuramente non è l'esperienza, insomma è però un'esperienza che ci ha dato modo di entrare dentro quello che è la quotidianità, no? Perché dalla quotidianità siamo partite, dalla quotidianità delle limitazioni che abbiamo avuto, che abbiamo sentito. In particolare il Piemonte, adesso non sto a far parte della storica di quello che è successo in Piemonte da quando c'è la Giunta Cota, però ci sono degli episodi che secondo me sono rappresentativi e simbolici e vanno narrati poi al fine del discorso. Cota decide di far entrare il movimento operaio con i suoi ospedali, salta diretto nel giro di 2 anni e dentro, nonostante il ricorso, nonostante la voce del TAR, nonostante la riproposizione della legge, e perché non è materialmente dentro il giro di valentino dei consultori? Perché ci sono né compagni dei consultori né l'ASL che semplicemente non portano avanti la cosa con gli abitativi. No? Quindi c'è una resistenza che poi viene passata da quella che è la politica, che la politica non ha risolto il problema, anzi l'ha creato, a quello che è il personale sanitario, che poi deve sulla propria pelle e sul proprio lavoro bloccare l'andare avanti di queste iniziative. Questo secondo me è rappresentativo del momento in cui siamo. Altro pezzo è la formazione. Ci siamo trovate prima a Casale a un convegno che si chiamava Teoria del Gender verso l'abolizione dell'uomo. A parte il titolo, in questo convegno le parole utilizzate sono state questa generazione omosessuale vuole spazzare via la futura generazione eterosessuale. Da professore universitario, in prima fila c'era il sindaco di Casale e tutti i consiglieri, ma gran parte dei consiglieri. E questo è un convegno che abbiamo interrotto, ma secondo noi in una maniera su più che legittima, con dei cartelli, insomma, salendo sul palco, ovviamente non mettendoci a fare lista con questi personaggi perché non ha nessun senso. Subito dopo c'è stata un'interrogazione parlamentare. Un'interrogazione parlamentare, appunto, non è una. Cioè c'è stato un legame diretto. Non è tanto la ritorsione dei nostri confronti, non è questo il punto è il legame diretto tra quello che è un piccolo convegno organizzato a Casale e il Parlamento. Questa è stata la conseguenza della nostra interruzione, c'è stata un'interrogazione parlamentare. E poi è finita lì perché noi di verificare quello che è stato detto esattamente e che questo atteggiamento era assolutamente inaccettabile. No? Quindi c'è stata una condanna di questa interruzione, no? Ma secondo me la terza rilevante è il legame diretto che sicuramente dall'altra parte noi abbiamo più fatica ad avere, cosa è successo? Cito l'ultimo esempio e poi andrei a parlare appunto di ciò che in realtà pensiamo, costruiamo da questi esempi. L'ultimo convegno che c'è stato invece è organizzato da Federica Piemonte presso l'Università di Torino, Dipartimento di Chirurgia, che si chiamava Inizio Vita Luce Ombre. Questo convegno garantiva 5 crediti ECM per l'abilitazione professionale di operatori. E i crediti sono o pagamento o comunque sono un riconoscimento di un avanzamento della professionale. Il fatto che sia andato 5 crediti è sconvolgente, è sconvolgente. L'unico che si è espresso con una lista distanzandosi della cosa è stato il rettore, che poi non è che comunica di distanza, io non so niente, non sono mai chiesto, e così se l'è levata dalle scatole la cosa. Però nella regione, nel comune, nessuna istituzione ha riportato condannando la cosa. Dopo questa cosa che è successa, diversi giornalisti ci hanno chiesto, però l'abbiamo saputa pochi giorni prima. Organizzarsi è sempre molto complesso, eravamo lì dalle 7:30 del mattino, però erano 10, 15, hanno fermato tutte chiedendo a tutte la carta d'identità. C'erano anche, io faccio parte del terreno della Casa delle Donne, c'erano anche compagne insomma di un'altra età, no? Quindi possono avere più autorevolezza nei confronti di una gente di 30 anni, no? E grazie a due di loro in particolare abbiamo avuto i documenti e poi siamo dovuti uscire. Però la modalità è indicativa del fatto che tu stai creando una problematica che non è ammessa e non è nemmeno ammissibile. E su questo punto c'è un voto di quello che è sia la società civile che dovrebbe appunto supportare, sia le istituzioni che dovrebbero rimanere anch'esse sconcertate di fronte a questo abuso di potere all'interno appunto di luoghi pubblici in un aspetto poi formativo. Quindi quello che capita nella nostra regione non è sicuramente rose e fiori, ci sono molti gruppi femministi, ci sono diverse femministe, possiamo dire, poi i gruppi cambiano, le cose, come tutti sapete, sono poi ogni città diversa. Purtroppo devo dire altre cose, cioè anche un paio di minuti. Appunto questo è il motivo per cui sono stato qui, per capire perché io decido, per me è importante, ci siamo messi assolutamente in prima linea nella difficilissima costituzione dell'ottomano di Torino, perché mentre il 1° febbraio ho fatto con le altre più giovani un po' sull'onda della spontaneità qualche giorno prima dell'iniziativa, è stato molto complesso perché ci sono due diversi livelli. C'è un livello teso a utilizzare il femminismo come taxi per la rappresentanza, io parlo veramente senza peso della lingua, e un altro livello di femministe che in realtà ci credono, si spendono, fanno un movimento e poi per caso, tipo funghetti, una su mille arriva laggiù, no? Ma per altri percorsi, altri motivi, non perché ha utilizzato il femminismo come taxi per arrivare. E questo io ve lo dico perché il grande interrogativo, quindi spero che poi più tardi ci siano delle risposte, perché vogliamo creare questa rete? Questa è la cosa, vogliamo creare questa rete, perché rimane all'Europa? E la risposta secondo me deve essere più che chiara, non ci possono essere sicuramente le motivazioni, però non ci possono più essere delle parole solo, ci deve essere una chiarezza, una trasparenza estrema, soprattutto perché l'esperienza che si erano da quando ha comunque modificato tantissimo sia la percezione sociale di quello che sono le questioni di genere e quello che è, quello che diventa, quello che vogliono le donne, perché si è detto per tot anni che le donne volevano stare all'interno delle istituzioni per cambiare quelle istituzioni e volevano starci, si è puntato molto sulla questione di metodo, di starci con una misura di diritto visuale che era di quote e non altre misure, perché non si è nemmeno approfondito quello che è la forma giuridica per entrare dentro le istituzioni per migliorare la partecipazione delle donne alla vita pubblica. Si è discusso solo di un metodo, di una forma del 50-50 e la si è messa come obiettivo attraverso un obiettivo risolutivo. Attraverso quello le donne verranno a contare, la situazione cambierà. Questo io per quello mi chiedo cosa vuole rimanere in Europa, perché senza ipocrisia ce lo dobbiamo dire, se questo è un luogo di rete di movimento da cui poi può nascere qualsiasi cosa, perché nel senso nel tempo le cose cambiano, si evolvono e si modificano, è una situazione, se è altro dobbiamo saperlo, ma perché magari c'è qualcuno interessato in questo momento non è qua, no? E c'è qualcun altro non interessato che in questo momento è qua. Ed è inutile unire dei percorsi che poi si divideranno necessariamente, no? Quindi io per me questa è un'urgenza, non tanto come va molto di moda a livello generazionale, come facciamo la rappresentanza come il peggiore dei mali, perché non è quello. Io credo nella rappresentanza che le donne all'interno delle istituzioni servano, che donne però quello mi cambia molto la situazione, che donne mi cambia molto la qualità delle donne. E per questo secondo me un punto che portava la compagnia di Cioccolato a accettare le diverse pratiche di diversità anche. E poi nella fattura del Flash Mob noi ci siamo trovati in questa situazione con il Fornero, per poi essere tracciate proprio da se non ora quando
sì.
come le violente del movimento.
Eravamo d'accordo con voi anche in Cioccolato.
Ma noi per non fare gli errori che sono stati insieme da quando dobbiamo dirci ben chiaro quali sono i nostri obiettivi, anche a livello istituzionale, anche nelle forme. Nel momento in cui noi siamo chiare, riusciamo a narrarci alle altre e chi ha il nostro senso di desiderio, il nostro senso di necessità si avvicina, chi ha delle cose diverse, non si avvicina ma non siamo in contrapposizione, perché nell'ipocrisia si è in contrapposizione con altri gruppi. Nella non siamo in contrapposizione, io credo che comunque ci siano molte compagne che in questo momento non sono qua e che magari fanno percorsi diversi ma che continuano ad essere delle compagne, no? A quelle compagne dobbiamo sia il riconoscimento e sia la trasparenza nelle nostre diversità. Poi vorremmo parlare di quello che potrebbero essere gli obiettivi di questa rete, proprio
che ci dovrebbe essere un pomeriggio anche perché Patrizia, anche perché dalla cucina mi sollecitano già, visto che mangiamo fuori, lo sapete giustamente quando si porta fuori dove ci sono le carne, e quindi no, poi c'è ancora ho chiesto alla ragazza di invece non vuole parlare con lui, quindi.
Io sono, mi presento, molti di voi già mi conoscono, sono Patrizia Ramoldi, di Rifondazione Comunista, con un percorso molto lungo nel movimento delle donne e del femminismo. Io sono venuta con grande interesse a questo incontro. Non vedo molte giovani, ma ho visto e rivedo molte donne con le quali ho fatto pezzi di strada, di percorso, anche se sono ormai con la nostra età, e credo che sia un dato positivo, cioè una capacità, e questa noi dobbiamo riprenderla con forza, di ricostruire e di fare storia, ma non come narrazione noiosa e bellissima qua, quanto invece di riportare una memoria che si attualizza nel tempo. Alla faccia della ministra Lorenzin, che probabilmente farà una proposta che ci mette a sottostare come competenza del Ministero dell'Agricoltura, visto che siamo terre e piani di fertilità, dovrebbe essere operante comunque. Però io credo che da oggi, partendo dalla 194, io con molto interesse ho ascoltato le esperienze di tutte le compagne e di tutte le donne qua, con un elemento che dobbiamo riprendere, che è quello di fare l'inchiesta come già un metodo importante, perché è una cosa che ci arricchisce e ci dà gli strumenti per andare avanti. Credo che le forme, le modalità in cui noi riusciamo a costruire una relazione diciamo solida, che regga su questo momento difficile, lo dobbiamo costruire di volta in volta dandoci degli obiettivi e di volta in volta verificarli. Nelle diversità e nelle articolazioni che in ogni città, in ogni situazione, ciascuna di noi con le proprie modalità di collettive, di appartenenze, va avanti, ma avendo degli obiettivi comuni, credo che questa sia la cosa fondamentale. E poi verificandoli. Dall'esperienza, avendo io ormai un'età annosa e una mica compagna mi ha detto allora vieni perché tu li hai vissuti tutti e mi sembrava di essere un reperto storico, no? Tutti di noi lo sono, ma questo mi va bene. Perché mi serve a capire la differenza, cioè il salto di qualità che si è verificato dalle prime battaglie per la 194, anche per la, non solo per la difesa, perché ogni tanto cioè, è ciclico questo attacco alla 194, che poi è l'attacco all'autodeterminazione delle donne, a tutta la fase della procreazione assistita che è stato. Molte di noi, io vedo facce di donne con le quali ho dovuto affrontare assemblee dove noi magari eravamo un po' sinternate e con poco pubblico, mentre invece io avevo i 3 DCL che implacabili arrivavano con diapositivi difetti, dicevano che ero di 3 settimane, non sono una ginecologa, non sono un medico, ma quello almeno ce l'ha 6 mesi. No, delle falsità storiche terrificanti. Ecco, io credo che ci sia un salto di qualità del quale noi dovremmo renderci conto, cioè che sia un po' l'asse e la bussola. Allora, in una ricostruzione autoritaria che sta avvenendo in tutta Europa, che sta avvenendo in Italia, dove senso la democrazia viene schiacciata in una visione apicale, tutta una piramide, voi pensate, cioè non lo faccio a caso, tutto quello che viene discusso sulla riforma costituzionale che riempie i giornali, che è partita in modo aberrante su una questione di economia, una cosa folle, e quindi maggiormente dispendiosa perché incomincia dalla parte contraria, no? Ha una visione dove c'è la stabilità e la stabilizzazione come dato fondamentale di credibilità di uno Stato, di pari passo c'è in parallelo, ed è sempre stato così, e in questo momento ancora più pesantemente, che bisogna cercare di regolare la società e la cittadinanza. E il primo elemento da regolare è il corpo delle donne. Il corpo delle donne tiene spazio, e infatti quando l'esperienza di Reggio Calabria, cioè quello di occupare le spazio, e le piazze, le strade, cioè il corpo di una donna è uno spazio incomprimibile, e quindi la necessità di qualsiasi svolta autoritaria o tagli, lo sottolineava io credo Maria Grazia Campari che su questo ha lavorato molto, è quello non solo di normarlo ma di stringerlo, non è solo la norma ma è di stringerlo in vincoli e catene, perché da lì è un passaggio necessario a un controllo a tutta la società, è indispensabile. E si passa dalla cosa più evidente e più semplice, perché è poi una sponda di un movimento cattolico, noi che siamo in Lombardia, sono di Milano, Comunione e Liberazione, su questo ha marciato a più non posso, no? Ma non è solo un dato confessionale, il dato cattolico di CL è la sponda e la massa di base per un'operazione, io credo, molto più pericolosa e molto più complessiva. È quella di ricostituire un principio d'autorità che ha forme nuove, non è certo, io non siamo fascista, cioè non è quello, perché saremmo sciocchi a cioè fare una similitudine, ma però è un dato che sta avvenendo in tutta Europa. Non ci spiegheremo cosa è successo in Francia con la Le Pen, non ci spiegheremo che noi qui a Milano avremo le manifestazioni nazionali dei vari fascisti, no? Chi più ne ha più ne metta, ma in maniera molto esplicita, che io mi ricordo negli anni non era mai successo in maniera così esplicita, cioè le svastiche non c'erano. Io porto, sì, sto chiedendo, un altro elemento, io lo porto come dato, ma che è sintomatico, e se ne discuteva, cioè in Lombardia, infatti in Veneto, ma in Lombardia ci sia questa proposta, la Lega adesso comincerà da Ariete, sulla questione della prostituzione e delle case chiuse. Guarda che ne viene fuori un'altra, no? Dove appunto io credo che la prostituzione sia un problema di uomini che si interrogassero una volta per tutte, dopodiché anche qua io ricordo una serie di incontri, forse ricorderà anche Laura Cina, con Pia Cofre e Carla Corso del gruppo delle prostitute di Pordenone, dove si diceva loro, dove diceva il problema è dello sfruttamento, e qui si parla, infatti vengono fuori le case chiuse, le case chiuse oggi, che dove era l'uomo, il maschile che ricavava, la maîtresse era la prostituta più esperta a cui si lasciava la casa, cioè la casalinga, no? In questa situazione, il capo per... Ecco, e allora io vorrei che noi da oggi, c'è cioè questo volantino, documento che è stato distribuito da UDS scritto, io credo che abbia dei punti sui quali nelle forme diverse si hanno già degli obiettivi di lavoro, di inchiesta su cui misurarsi. Credo che poi c'è bisogno di una riflessione e di trovare le modalità in cui noi riusciamo a costruire, chiamiamola rete, chiamiamola convenzione, chiamiamola come cavolo volete, io non ho proprio nessunissimo a quel momento, vorrei però che nulla venga disperso, cioè ci sia anche qua una capacità di fare storia, non negli annali ma nella competenza di tutti i giorni.
L'ultimo intervento, poi interrompiamo con una richiesta solo di due parole della Presidente della Casa dell'Ordine di Milano.
Io sono Barbara, vengo da Torino e frequento sia il laboratorio politico delle donne e sia il collettivo civico delle donne. Mi sono segnata tre cose che volevo sottolineare qua con voi, perché a un certo punto ho un pochino di disagio. Ecco. La prima cosa riguarda l'atteggiamento che abbiamo molto spesso nei confronti delle donne in politica. La cosa che io vorrei richiamare è il fatto che essere donna non significa necessariamente essere brava. Se questa è una cosa che noi diamo per scontato riguardo i politici uomini, non vale per le donne. E quindi quando una donna, come nel caso di questa signora che ha scritto su questa rivista, scrive una stupidaggine, noi non diciamo che ha scritto una stupidaggine, diciamo che è una donna che ha scritto una stupidaggine. Ma secondo me ciò che deve invece suscitare la nostra attenzione è il fatto che ha scritto una stupidaggine. Perché aspettarsi necessariamente che una donna dica una cosa più intelligente, mentre se un uomo dice una cosa stupida, nessuno rileva, nessuno ci fa caso. Cioè, sono centinaia di anni che gli uomini hanno il potere di fare stupidaggini, nessuno ha mai detto niente. Come una donna dice una stupidaggine, tutti lo sottolineano. E quindi, io credo che molto spesso le donne che fanno politica, almeno noi ovviamente guardiamo le donne che abbiamo appoggiato, che abbiamo portato in Parlamento o nei consigli comunali, regionali, eccetera, hanno molto bisogno di essere sostenute e supportate, soprattutto se sono donne che sono arrivate con un percorso di vera rappresentanza e non, come diceva l'amica di Altereva, con i taxi per far carriera. Ma io credo che comunque la cosa importante quando si ascoltano certe dichiarazioni è prima di tutto sentire qual è il contenuto di quello che mi ha detto e non quindi sottolineare subito immediatamente la stupidità femminile, perché secondo me questa è una cosa della quale bisognerebbe anche cercare di uscire per cercare di dare anche una lettura diversa da certi cliché che invece fino adesso sono sempre stati utilizzati. La seconda cosa che volevo dire invece riguarda il discorso sulla 194. Allora, il fatto che ancora oggi se ne debba parlare come qualcosa da difendere, io lo trovo molto preoccupante e mi domando come mai. La risposta che mi viene da darmi è che evidentemente abbiamo in qualche modo sbagliato una strategia, perché altrimenti se fosse stata la strategia giusta, quella che abbiamo adottato fino ad oggi, sarebbe diventata una cosa ormai consolidata come ad esempio la legge sul divorzio, mi viene in mente quello adesso, che a nessuno verrebbe più in mente di mettere in discussione. Allora, se questa strategia non è stata quella vincente, evidentemente è perché questi discorsi che riguardano la 194 sono discorsi considerati un po' troppo questioni di donne, quindi è legate in un contesto di problemi al femminile. Mentre noi sappiamo che non è affatto un problema al femminile, è un problema di civiltà, come si diceva anche in altri interventi. E quindi il fatto di dover difendere la 194 significa che evidentemente noi non abbiamo ancora un peso sufficientemente importante in quelli che sono i luoghi di potere, di modo che possiamo essere ancora credibili, diciamo così. E quindi la nostra strategia forse, anziché continuare ad essere quella di rivendicare alcuni diritti che ci vengono restituiti come problemi di donne, forse bisognerebbe invertire proprio il discorso e farne un discorso di potere, per cui nel momento in cui anche le donne occupano i luoghi del potere, i diritti vengono comunque considerati in quella che è la loro importanza in un contesto di società, non in un contesto di genere. E a questo punto io mi aggancio alla questione di civiltà che aveva esposto prima anche una signora che sono marito. E cioè, quelle che sono le battaglie che noi portiamo avanti davvero sono una questione che non deve essere stigmatizzata come femminile o femminista, ma una questione di civiltà ed è da vantaggio di uomini e donne. E io credo che sia anche un pochino per questo che le giovani di oggi si tengono un pochino più lontane da quello che è il movimento e quindi ad esempio non ci sono ragazze giovani qua, mentre io mi ricordo che io ho cominciato che avevo 16 o 17 anni, adesso noi quando parliamo di giovani parliamo di trentenni, quindi anche su questo io credo che sia una questione legata ad un modo di comunicare che forse viene visto un pochino come una questione di genere e di generazione.
Sì. Allora, prima di interrompere, scusate, secondo me sono scappate tutte, un secondo alla Presidente della Casa delle Donne, io però vorrei pregarvi, perché dopo andate via non ascoltate, intanto che mangiamo, andiamo soltanto tre quarti d'ora perché vediamo se riusciamo a riprendere alle 2:10 massimo. Noi, la Casa delle Donne di Milano è un luogo naturale per una riunione di questo genere, soltanto che ci erano state preannunciate 150 presenze circa e finché noi non avremo un luogo abbastanza grande, cioè faremo tutti i lavori edifici per i quali ci vorranno molto.
è un modo per dargli da mangiare all'interno all'altro fuoco per non perdere troppo poco tempo, non abbiamo potuto. Grazie, siamo qui con tutto il